bravi, o quantomeno portano dei bilanci che sono assolutamente spiegabili. Quindi questo fatto di dire denaro pubblico, denaro pubblico, denaro pubblico, è di una scorrettezza incredibile. Ma lo sanno anche i bambini ormai, che alla Dispoli, primo, ci sono aziende gestite bene. Basta che lei si volta verso nord, a Civitavecchia, o verso sud, a Roma, e vede quali sono i dissesti delle municipalizzate. Poi, se vuole guardare anche a monte, ci può anche guardare, però, diciamo, basterebbe guardare Roma e Civitavecchia e capire cosa significa il dissesto e il clientelismo. Qui non c'è mai stato, e lei ha fatto l'amministratore, tu hai fatto l'amministratore per 3-4 anni, e in questo momento o stai confessando che hai fatto queste cose oppure hai detto cose che non erano vere. È proprio palese. Non è vero, non è vero che hai messo, nemmeno te l'hai fatto. Questo fatto di dire, perché tu ti stai incolpando, ovviamente essendo stato amministratore, di una cosa che non è accaduta, capito? Tranne vecchie storie, vecchissime, che non appartengono a questi amministratori. Va bene? Allora, l'ala servizi, ripeto, lo sanno anche i bambini, è stato dato un servizio, come quello del trasporto scolastico, che da una parte ha un costo di circa 800.000 euro, dall'altra ha un'entrata di 200.000. Allora, secondo lei un privato si prendeva, cioè, adesso ragioniamo dell'ala servizio come di un privato. Il privato la prima cosa che faceva, sai che faceva? Buttava a mare questo servizio, lo dismetteva, oppure portava a 70 euro il costo del biglietto mensile, e noi lo teniamo a 20 invece. E chi li paga il resto il denaro pubblico, certo? Ma questo lo sapevi anche prima. Hai fatto l'amministratore in questa situazione, così, dicendo alla servizi, gestisci questo trasporto scolastico che costa 800, ne prendi 200 dai bambini, gli altri 600 dove si prendevano? Da dove si prendevano? No, io non è che aspetto una risposta. Lo dico perché chiaramente chi ascolta magari si domanda dove si prendevano, dai guadagni della farmacia. Allora, le farmacie, questo è un rapporto 2010-2011, tutte queste barre nere che vanno in giù, sono tutti segni meno in Italia, privati e pubblici. Si va da alcuni mesi a meno 9, alcuni mesi a meno 12. Siamo nel 2011, nel 2012 è peggiorata la situazione, lo dice la Federfarma, che rappresenta le farmacie private. Allora, noi, questo comune, che con il guadagno delle farmacie ha sempre pagato il trasporto scolastico, e quindi facilitando un servizio di grande importanza sociale come quello scolastico, quest'anno si trova in difficoltà non perché qualcuno ha fatto i buchi di bilancio, ma perché bisogna buttare croci su amministratori che queste cose non le hanno fatte. Perché sono calati gli introiti dalle medicine in tutta Italia e siccome questa azienda fonda fondamentalmente il suo introito dai farmaci e dalle farmacie, dove li prende i soldi? Potrebbe dire da domani i bambini per andare a scuola pagano 70 euro e invece questo non l'abbiamo mai voluto fare. Si può far credere che esistono farmacie in perdita? Perché bisogna dire questo? Non sono farmacie in perdita. Forse, vedete, se uno stesse un pochino più attento, fosse un pochino più modesto o più umile, potrebbe dire, mi spiegate meglio? C'è stata anche la commissione. Tutte le farmacie di Ladispoli guadagnano. Tutte. Guadagnano meno dell'altro anno. Come tutte quelle private. Però nessuna è in deficit. Nessuna è in deficit. È stato detto chiaro che ci sono farmacie che non guadagnano in perdita, è stato detto chiaramente. Allora, forse inavvertitamente, forse è scappata, ma diciamola per tutti. Allora, tutte le farmacie di Ladispoli guadagnano pubbliche, sto parlando di quelle dell'ALA, guadagnano meno dal 10-15% in meno dell'altro anno, come tutte le farmacie italiane, lo dice la Federfarma, e questo fa sì che per continuare a portare i bambini a scuola a 20 euro, o ci mettiamo i soldi del bilancio, oppure, ripeto, facciamo altre cose. Ma perché i soldi fa si stampa dalla zecca? Cagiola,
una alla volta,
diciamo, vedi, di fronte alle cifre, di fronte ai fatti, uno può anche fare, diciamo, le furbizie tattiche. Ogni anno il comune di Ladispoli paga con i soldi pubblici quello che non entra nel trasporto scolastico. Ogni anno accade da sempre, ma accade perché dall'inizio dell'anno si sa che un servizio affidato costa molto di più di quello che è rientro. Ma la stessa cosa accade per le mense. I soldi pubblici servono per pagare metà del pasto dei bambini, l'altra metà lo pagano le famiglie. Ma qual è lo scandalo? Andava bene quando si stava in maggioranza, quando si sta in minoranza non va più bene. È la stessa cosa che avveniva prima. Allora, diciamo che su tutte queste cose siamo tutti d'accordo. Diciamo, vogliamo essere tutti d'accordo che c'è stato un calo di tutte le farmacie, lo dice la Federfarma, e questo pone difficoltà, perché queste cose che sono state dette, se noi togliamo queste cifre del calo delle farmacie, togliamo quello che il personale per contratto costa di più, il resto sono cose di una banalità. Quando abbiamo detto di pulire il centro polifunzionale che ha cominciato a funzionare molti giorni a settimana, chi paga? Non le paga l'ala servizi. Cioè qui i soldi, i 60 euro che servono a utilizzare non vanno all'ala servizi, quindi loro non è che hanno avuto un aumento di entrate, sono andate al comune e il comune le deve ridare a loro da questo punto di vista. Le spiagge, quando abbiamo detto di fare degli interventi in più, è sempre accaduto che gli interventi in più, io ricordo le grandi mareggiate che ci sono sempre costate dai 10 ai 20 mila euro per portare via il materiale, ma per eventi particolari. Questo è, lo sai perché, ripeto, mi dispiace? Perché si vuole rovesciare, io penso che il buon funzionamento delle aziende municipalizzate e della società Flavia di questo comune non appartengono a me o a te o altri, appartengono alla storia degli ultimi 20 anni di questo comune e vanno salvaguardate, perché altrimenti si fa pensare ai cittadini che dovunque ci sia lo spreco, che tutto va male, che dovunque le cose sono uno spreco totale. Diciamo che non è così. Oggi noi abbiamo avuto un incontro con i sindacati per parlare della manovra di ristrutturazione imposta dalla legge delle due aziende. I sindacati sono meravigliati quando lo hanno ridetto oggi, loro venivano dalla trattativa di ieri di Civitavecchia, hanno detto che qui hanno trovato un altro mondo hanno trovato. E quindi, ripeto, non si tratta di mettere le medaglie, perché poi si possono fare errori, si può fare di più. Noi abbiamo giorni fa fatto un incontro con un'azienda specializzata in marketing, diciamo, il rilancio commerciale anche dei prodotti, i dirigenti della servizio si contano di incrementare in maniera sostanziale anche, diciamo, le possibilità di entrate, non sui farmaci, ripeto, perché i farmaci ci sono le prescrizioni dei medici, ci sono i costi imposti dallo Stato e dalle regioni, lì si può far poco. C'è tutta un'altra serie di cose che può essere aumentata e si sta lavorando su quello. Però, ripeto, il grosso della questione, il fatto dell'IMU poi, anche lì, insomma, perché dobbiamo far credere cose che non ci sono? Oggi noi possiamo fare questa manovra perché abbiamo portato l'IMU a quel valore, altrimenti, lo potete anche richiedere meglio a Riccardo Rapalli, al responsabile del servizio, che cifre spostava, quando lui ha potuto adesso fare un bilancio che conta, ma è possibile? Allora ricominciamo a fare anche questo ragionamento. Esiste la competenza e la cassa. Che vuol dire non ci sono i soldi dell'IMO? Oggi il nostro bilancio ragiona su soldi dell'IMO che entreranno a gennaio. Però, no, la competenza è una cosa ben precisa. I soldi che entreranno tra dicembre e gennaio di competenza stanno già nel bilancio e si possono già spendere, anche se arriveranno dopo. Quello è un problema di cassa. E tu che hai amministrato lo sai bene qual è la differenza. Quindi, oggi, se non fosse stata fatta quella manovra di assestamento sul bilancio complessivo del Comune, il responsabile della Palli non avrebbe potuto mettere a disposizione queste somme per arrivare a questo pareggio di bilancio. Quindi, quello che sta avvenendo è perfettamente normale. Purtroppo, in un momento di crisi, noi diciamo dobbiamo far conto di queste minori entrate, ma, ripeto, basta guardarci intorno e capire che quello che stiamo facendo è proprio poco, sono pochissime cose rispetto a quello che sta accadendo intorno a noi.
Allora, se è breve, sì, e poi c'è D'Alessio che deve fare un intervento unico.
Consigliere D'Alessio. Grazie consigliere D'Alessio che mi ha ceduto la parola.
Non era una mancanza di rispetto nei suoi confronti, era soltanto per garantire una fluidità del ragionamento per quelli che sono qui. Allora, nell'ambito della discussione, le confermo che non era una mancanza di rispetto nei suoi confronti, ma solo tesa a migliorare quella che è la comprensibilità degli interventi anche da chi sta qui e chi ci ascolta da casa. Per lo stesso motivo, però, chiedo al consigliere Caggiolo la brevità nella replica.
Semplicissimo. Uso la stessa tecnica del sindaco. Che brutto intervento che ho sentito, sindaco. Forse uno dei più brutti che ha fatto in quest'aula. Così la faccio ragionare su quello che lei mi ha detto. E lo sai perché glielo dico? È semplice, Loddo, poi farò il secondo intervento. perché la risposta che mi ha dato il sindaco, molto nervosa, che inghiottiva spesso, che è sintomo di chi è nervoso, sembra che l'ha data la sua stessa maggioranza, che ieri sera non ha affrontato il punto e si è riunita per ben due volte in maggioranza, e si è riunita anche oggi pomeriggio in maggioranza. Quindi la risposta così calorosa non ce l'aveva verso il consigliere De Caggiola, lo comprendo, ma ce l'aveva verso la sua stessa maggioranza, e poi lo vedremo quando ci sarà il momento della votazione.
Intanto vede che quello di fare il battibecco così non è rispettoso per il Consiglio Comunale, no? Perché lei poi costringe chiaramente me a... lo dice il regolamento comunale che...
Evitiamo però Manuele.
Io sono talmente tranquillo del Consiglio Comunale della maggioranza, non scambi la stanchezza di chi lavora dalla mattina alla sera. Stiamo parlando di un'altra cosa.
Consigliere Caggiola non può intervenire così. Sì, però non può intervenire così. Non la voglio allontanare. No, non è una questione di non è scomodità, è una questione di rispetto. Ha chiesto di poter intervenire, le ho dato la parola passando avanti al consigliere D'Alessio per far fluire il ragionamento. La cosa è degenerata, quindi non posso essere accusato di aver mancato al mio ruolo. Il consigliere D'Alessio, prego.
Ora, un attimo. A proposito di nervosismo, Vede, Presidente, no, io una cosa voglio dire. La non accettazione dell'intervento, non accettazione, non gradimento dell'intervento, vede, non c'è niente a che fare con la maggioranza. Ma di questo lei può stare tranquillo, proprio può dormirci. Rispetto di chi lavora, vede, quando viene gettato, diciamo, ombre sul fatto di su chi sta lavorando, e dicendo vabbè, tanto qui c'è uno spreco, c'è una cosa, ecco, questo mi innervosisce, questo fatto, perché tutti quelli che fanno, ognuno nel proprio lavoro, proprio nel proprio posto, portano avanti faticosamente l'amministrazione pubblica, ripeto, e parlo con una persona che lo ha già fatto, sa che poi quando si vede disprezzato il lavoro, francamente, non... No, tutto qui.
Prego, consigliere D'Alessio.
Presidente, come gli ho annunciato prima a voce, intendo fare un intervento unico su tutti i punti all'ordine del giorno. Quindi si prolunga di più, ma non interverrò più perché comprende anche la dichiarazione di voto. Sono stato invitato dal mio partito proprio a essere preciso su alcune cose, cercherò di farlo il meglio possibile. I punti che si trovano all'ordine del giorno comprendono due tipi di punti, uno legato più che altro alle variazioni di bilancio e l'altro legato ai debiti di fuori bilancio. Allora, soprattutto per chi ci segue, perché i consiglieri comunali, i tecnici che in questo momento stanno parlando tra di loro, sanno benissimo di che cosa stiamo parlando, però in due parole diciamolo. La variazione di bilancio che cos'è? Quando nel corso dell'esercizio di competenza, cioè in questo corso di esercizio di bilancio, cioè quello della previsione degli enti locali, si può subire delle variazioni in base a ragioni di esigenze concrete, come in questo punto, come praticamente questo punto per quanto riguarda l'ala servizi, di fronte al quale l'ente trova praticamente, per interessi soprattutto della collettività, trova praticamente dei ripianamenti. E questo tutto deve essere fatto sempre rispettando il principio del pareggio. Quindi sono variazioni che sono competenze del Consiglio Comunale, perché le elabora sì gli uffici, le elaborano sì la Giunta, ma sono legate a delle esigenze collettive che devono rispettare poi le normative sul bilancio. Sappiamo tutti che poi i termini per approvare le variazioni di bilancio, quando sussistono praticamente questi interessi collettivi, devono essere entro il 30 di novembre. Noi questa sera è il 29 di novembre e siamo nei termini giusti. Quali sono queste esigenze? L'abbiamo detto tutti, non le voglio ripetere, il sindaco ha fatto un intervento molto accorato. Allora, deve essere chiaro che questa amministrazione ha fatto delle scelte politiche ed è quello legato, lo stava dicendo prima, alla mensa, al trasporto dei bambini da bus e scuola, e queste scelte politiche hanno un prezzo, che venivano affrontate e pagate questi servizi attraverso dei soldi, attraverso degli euro che venivano praticamente dalle farmacie. Questa è una scelta politica. Oggi noi sappiamo che queste farmacie non sono in difficoltà, però incassano meno, per una serie di motivi, l'ha detto, ci sono dei iscritti, per esempio la Farmitalia parla di un calo secondo la Federfarma, che ha pubblicato i dati del primo quadriennio dell'anno, è dovuto a quattro fattori: taglio dei prezzi dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, aumento dello sconto per le farmacie, aumento vendite equivalenti, incrementi ticket, quest'ultimo è passato dal 10,3 del 2011 al 12,1. Quindi c'è una crisi in atto, ci sono nuove normative che ha fatto in modo che le farmacie non incazzassero più come prima. Ecco quindi che subentra, oltre a un discorso di interessi collettivi, anche delle situazioni contingenti che non sono dovute solo al discorso di scelta politica, ma che sono dovute da situazioni create dalla crisi. E poi ci sono i debiti fuori bilancio. In questi punti all'ordine del giorno ci sono dei debiti fuori bilancio, che sono sempre competenza del Consiglio Comunale. Però lo diciamo, che cosa sono? Sono dei debiti che riconosce l'amministrazione, dei debiti fuori bilancio che possono essere, che sono delle obbligazioni, sorte nell'attuale esercizio, ma possono essere anche sorti negli esercizi precedenti. E quindi se sono sorti, se sono nati negli esercizi precedenti, sono passività regresse, quindi sono passività arretrate. Quindi sono vere e proprie obbligazioni verso i terzi. Per il pagamento di queste determinate situazioni noi dobbiamo passare attraverso una procedura, che è quella che hanno fatto gli uffici, quindi attraverso le commissioni, ne abbiamo discusso in commissione, e poi portarlo in Consiglio Comunale. Perché cosa è avvenuto? Che praticamente queste obbligazioni, queste spese non hanno portato avanti una procedura giusta, sono praticamente assunte senza impegno di spesa e quindi la legge per le amministrazioni, per gli enti locali, dice che quando si assume un impegno, un'obbligazione verso terzi, è necessario impegnarci, cioè andare a trovare dove si prendono i soldi per pagare. Questo non è stato fatto, quindi il Consiglio Comunale riconosce questi debiti per poi pagarli. Quindi i debiti fuori bilancio, io siccome ho una piccola esperienza di amministrazione, è una cattiva abitudine, ma una cattiva abitudine da parte di tutti, poi ci voglio entrare per quali motivi. Quindi il Consiglio Comunale deve riconoscere questi pagamenti a terzi, però deve avere la certezza, e questo l'hanno fatto gli uffici, l'abbiamo visto in commissione, la certezza dell'esistenza vera di queste obbligazioni, cioè se esiste veramente questo debito, vedere se poi possono essere liquidabili, individuare il soggetto e il creditore. Qui si innesta un discorso molto importante, qui il mio partito è d'accordo anche in parte con quello che dice il consigliere Grando, cioè quando il consigliere Grando dice: ma la programmazione cosa significa? La programmazione è necessaria effettuarla all'inizio di ogni amministrazione per dire quello che si deve fare e quello che non si deve fare. Tutte le cose che non sono dentro questa programmazione non è necessario farlo e quindi non è possibile continuare con questa cattiva abitudine, quindi per il futuro non ci deve essere questa cattiva abitudine, così si esprime il mio partito, su questo debiti fuori bilancio. Possono essere degli errori, ma non può essere un'abitudine. Quando diciamo cattiva abitudine è questo, cioè l'errore può esistere, ma non la cattiva abitudine. Ma oltre alla programmazione, qui si innesta, e qui lo diciamo anche per far conoscerlo a tutti, si innesta un altro discorso che è legato soprattutto ai ruoli. Voi sapete che esiste il Consiglio Comunale, sapete che esiste il Sindaco come capo dell'amministrazione, esiste la Giunta come organo collegiale, ma sapete anche che esistono degli amministratori che hanno delle competenze sulle procedure, i dirigenti, ma anche degli amministratori che hanno delle competenze sulle delle competenze sulle procedure. E allora la gestione non la fa né la Giunta né il Consiglio Comunale e tantomeno il Sindaco. Questi programmano, questi danno l'indirizzo, questi organi, ma ci sono altri organi che fanno parte dell'amministrazione, che sono i responsabili del procedimento, che gestiscono, come quando si deve fare un bando di concorso, un bando pubblico. Ecco, secondo me non va bene che non ci sia il rispetto dei ruoli, è necessario che l'amministrazione riunisca i propri organi e tutti insieme diciamo che ognuno li deve rispettare. Ecco, questo è secondo noi cattiva abitudine. La cattiva abitudine non può travalicare i ruoli, perché ci sono dei responsabili di area, dei responsabili di procedimento. Ieri il consigliere Caggiola e insieme a Grando hanno esercitato delle loro discussioni una serie di imprecisioni, una sagra di imprecisioni, che devo ricondurre con estrema serenità nella giusta dimensione per non creare equivoci. Nel suo intervento, pure bello ieri, accalorato, di Caggiola, afferma che fa parte del Partito Democratico. Il mio partito mi dice che non è iscritto nella nostra sezione e quindi non fa parte del Partito Democratico e tantomeno non fa parte del mio gruppo. Non è iscritto e quindi mi ha detto anche di informare che durante le elezioni si è posto contro il Partito Democratico in una coalizione diversa, tutti sono padroni, e quindi con questo modo di fare è decaduta la sua tessera. Quindi il gruppo che io rappresento, il consigliere Caggiola non è dei consiglieri del PD. Voglio dire solo una cosa, perché poi certe volte in maniera sibillina vengo apostrofato in diversi modi. Vede Caggiola, io appartengo da sempre, da quando praticamente sono entrato in politica, alla sinistra DC. Sono stato uno dei promotori della nascita qui alla Dispoli, ma anche nel comprensorio a livello nazionale della sinistra DC. Le dico di più, c'è stato un periodo che c'è stata un'amministrazione che ha fatto tante cose, perché non c'erano le strade asfaltate, non c'erano le scuole, non c'era nulla, e l'ha fatta un'amministrazione formata da DC e PC. Proprio per dirle che certe volte il senso comune va al di là dei partiti, diventa un fatto più che altro di bene comune, e non di steccati chi sta da una parte e chi sta da un'altra. Successivamente ho fatto il segretario del Partito Popolare quando è sparita la Democrazia Cristiana e poi ho rappresentato, credo abbastanza bene, una lista civica. Oggi ho scelto di stare nel PD, mi sono presentato alle elezioni, sono stato eletto, sono stato nominato capogruppo del PD, ma perché ho scelto il PD? Lo voglio dire pubblicamente. Perché ritengo che sia il partito progressista dove le mie idee sono più vicino, cioè quel partito che può essere rappresentato a livello europeo come partito socialdemocratico, che si contrappone a quello liberale legato solo sul mercato. Quindi per questi motivi praticamente sono stato indotto a fare chiarezza, ma con serenità, per non creare equivoci. Un'altra cosa invece, questa la do come comunicazione al consigliere Grando. Ieri il consigliere Grando ha affrontato e gli ha risposto in parte il sindaco un problema molto interessante, che è quello che è avvenuto nella commissione urbanistica di cui io sono il presidente. Allora, io prima di portare in commissione urbanistica un punto, mi informo e cerco di portarlo quando può essere approvato, oppure ci possono essere tutti i documenti affinché il tecnico o io come presidente o coloro che io invito in commissione possano espletarlo con tutta tranquillità senza che ci siano equivoci. Quei punti che sono stati portati come appunto pubblicazione bando per incarico professionale inerente alla redazione della VAS del PRG già adottato o incarico professionale per la istruttoria delle osservazioni al piano regolatore generale e tanti altri, sono tutti degni di essere praticamente portati al loro compimento. E mi specifico, il bando di concorso, il bando per l'incarico professionale, l'ufficio lo sta già predisponendo. Per quanto riguarda il discorso legato al pagamento di questo incarico, abbiamo detto che l'incarico, e questo è stato fatto dagli uffici, che l'incarico può essere fatto per una determinata somma, che può essere pagato in parte per l'esercizio di quest'anno e in parte per l'esercizio dell'anno del prossimo anno. Così anche per quanto riguarda l'incarico professionale per l'istruttoria delle osservazioni. Quindi è mia abitudine porterò sempre così i punti, ma prima di portarli cercherò già per conto mio come presidente di renderli subito eseguibili. Eseguibili vuol dire approvabili oppure dargli il procedimento giusto per portarli a compimento. Questo perché? Perché era il programma del sindaco Pagliotta dire che dovevamo praticamente terminare il procedimento sul piano regolatore generale e su questo ci siamo mossi. Ma torniamo ai punti di questa sera. Quindi noi abbiamo delle variazioni di bilancio che sono legate ad esigenze collettive e abbiamo dei debiti fuori bilancio, così come vi abbiamo spiegato. Per tutti questi motivi, il PD, il Partito Democratico, il gruppo del PD del Partito Democratico, darà voto favorevole e quindi chiede un impegno all'amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i debiti di fuori bilancio, che non continuano a essere un'abitudine. Grazie.
Grazie a lei, consigliere D'Alessio. Ha chiesto la parola il consigliere Penge.
Io capisco che siamo su un punto di bilancio, però sinceramente ascoltare pure la lezioncina di contabilità, con tutto il rispetto, insomma. Ora, la questione è la seguente. Noi abbiamo qui una sessione di bilancio, appunto sul bilancio dell'ALA e su quel debito che è 260 e qualcosa, e probabilmente quei 260 potevano venir meno se all'interno dell'ala servizi eliminavamo il famoso tutto il reparto informazione, no? Che, su cui siamo in perdita di 79.000 euro e comunque ci viene a costare sui 106.000 euro tutto compreso, quindi già se eliminavamo questo servizio probabilmente recuperavamo la metà della somma senza andare a incidere poi sull'altro bilancio. Naturalmente poi se andiamo a guardare l'altra sostanza è quella, la questione dei tributi, no? I tributi ci costano circa 605.000 euro e i ricavi di questi tributi sono 5,95, quindi lì la valutazione da fare è anche se questo servizio attualmente riesce appunto ad avere quei risultati che si dovrebbero avere. Allora che succede? Che questo servizio in teoria si poteva reinternalizzare direttamente al comune e toglierlo proprio all'ala, perché forse ci sarebbe stato un risparmio di tutti i costi e probabilmente il bilancio sarebbe finito in una maniera diversa e quindi non avremmo fatto appunto tutte queste variazioni. E questo purtroppo l'amministrazione non vuole fare, perché poi giustamente dice per noi l'informazione è importante, però oggi siamo nel 2012, informazione diciamo che è più seguita su internet che sui giornali, quindi probabilmente avremmo avuto una notevole riduzione dei costi usando questo strumento che ormai usano tutti, ce l'hanno tutti. E sulla questione dei tributi, che una volta prima che veniva affidata a società esterne, che tra l'altro in questi giorni mi chiamano moltissime persone e mi dicono che gli arrivano delle cartelle su tasse già pagate, e sinceramente questa cosa, insomma, chi dà l'indirizzo è un po' preoccupante, perché magari al cittadino che arriva, a cui arrivano cartelle già pagate, viene da pensare, ma non è che magari qualcuno si diverte e lo fa perché poi c'è qualcuno che ci casca e quindi ripaga un'altra volta il tributo, no? Perché poi il cittadino comune pensa questo. E quindi queste società che non fanno attenzione, ma questo è accaduto pure per le famose cartelle che poi arrivavano sulle varie zone, appunto le famose storie edificabile, non edificabile e così via, hanno creato un po' di allarme. Poi su molti casi queste società si sono accorte che c'erano degli errori, perché poi i cittadini si informano e fanno capire a questi signori come devono essere pagati i tributi. Poi naturalmente su questo anche il comune alla fine ha dovuto recedere su alcune cose, perché aveva capito insomma che l'indirizzo era sbagliato, e quindi diciamo questi servizi sono gestiti malissimo. E quindi noi stasera ci ritroviamo a fare questa bella variazione di bilancio, no? Che naturalmente il sindaco fa bene a difendere gli operatori che seguono questo bilancio, però è una difesa di parte, perché poi noi l'abbiamo sempre detto, poi prima c'era il consigliere Nardino, parlava di programmazione, a me mi viene da ridere, perché quando un consigliere della maggioranza mi parla di programmazione, la famosa programmazione che io ogni volta, e purtroppo mi sono pure stufato di ridirlo ogni volta, no? Che questa programmazione non c'è sta, perché alla fine non c'è, e questi sono i risultati, perché chi si programma prima, chi programma prima le cose, chi segue certi servizi contabili e così via, lo deve prevedere prima, lo prevede prima, non lo prevede l'ultimo istante, non ci porta il bilancio due giorni prima, un giorno prima del consiglio con queste cose, li vede prima, li vede già quando stavamo facendo l'assestamento e tutte queste cose. Quindi diciamo questo punto per noi è totalmente invotabile, perché è stato gestito malissimo dall'inizio alla fine, poi si possono trovare tutti i giustificativi del mondo, però purtroppo questo è. Così come i famosi debiti fuori bilancio, dove è stata molto istruttiva la lezioncina, però poi lì ci entreremo poi nel merito, perché è vero che possono arrivare pure da una gestione passata, però è pur vero che la gestione passata riguardava sempre una stessa amministrazione che forse ha cambiato qualche politico nel percorso, ma comunque era sempre la stessa amministrazione, quindi di cosa vogliamo parlare? Poi se le vogliamo giustificare dopo i debiti fuori bilancio ne parliamo, entriamo nel merito e lì ci divertiamo pure, perché poi vediamo come sono stati gestiti, anche perché poi questa storiella è uscita fuori in commissione e quindi dopo magari ne parliamo e ci divertiamo pure su questa storiella, anche se i cittadini si mettono a piangere, non si divertono, perché questi sono errori gravi, non sono giochini. E io vedo lì anche poi il delegato al bilancio, che magari sa benissimo come è funzionata tutta questa questione, poi magari anche da lui che mi aspetto magari delle spiegazioni su come sono stati gestiti questi debiti fuori bilancio. Poi sindaco, mi sembra che in commissione è emerso pure che fra poco arriverà il paccone di altri debiti fuori bilancio, e quindi anche lì diciamo la preoccupazione è tanta, ma io sinceramente, a parte che mi preoccupo più per cittadino che purtroppo deve pagare i debiti fuori bilancio, perché poi la perdita grava su tutti noi cittadini, ma poi mi preoccuperei anche per chi li vota, perché poi lì interviene la Corte dei Conti, quindi poi lì insomma la questione cambia ed è differente. Quindi vabbè, adesso siamo su questo punto, poi dopo entreremo nell'altro, dove lì vedremo un po' un attimino come sono stati gestiti, e quindi insomma faccio già la dichiarazione di voto, poi non so se l'altro consigliere vuole parlare, però comunque la nostra valutazione del PDL è fortemente negativa.
Grazie consigliere Penge, si è iscritto a parlare il consigliere Agaro. Prego consigliere Agaro.
Grazie presidente, buonasera a tutti. È vero quello che dice il direttore dell'Ala Servizi, che i ricavi delle farmacie sono calati un po' dappertutto, nel Lazio in particolare, e in genere in tutto il paese, sia anche a causa delle liberalizzazioni e nonostante poi il fatto che i cosiddetti prodotti etici siano addirittura aumentati, cioè i medici prescrivono sempre di più prodotti etici, cioè prodotti presentabili solo mediante ricetta medica, in quanto diciamo i pazienti hanno più sicurezza e tranquillità, è calato comunque il ricavo, quindi c'è una netta diminuzione generalizzata. Questo però fa riflettere sul fatto che le farmacie non possono essere più il cavallo portante dell'ala servizi, quindi dell'azienda, cioè non possono più e non sono in grado più di coprire i servizi in perdita, quindi bisogna fare in modo che i servizi in perdita all'ala servizi, cioè quei servizi che non producono utile, siano diciamo ridotti all'unicino, o comunque siano diciamo i costi siano notevolmente abbattuti. Sui costi poi dell'azienda si sa che incide notevolmente il personale, quindi il personale va in un certo senso diciamo, non dico ridotto, quindi non fare assolutamente licenziamenti, però se il Comune, e questo non lo so, ha esercitato l'opzione per l'apertura di una nuova sede farmaceutica, quindi se ci sarà la possibilità di aprire un'ulteriore sede farmaceutica, far sì che l'attuale personale venga utilizzato in questa nuova sede farmaceutica, quindi far sì che il personale sia più qualificato dal punto di vista professionale, ma non dal punto di vista numerico. Poi con le nuove norme si sa che nelle farmacie ci devono stare farmacisti collaboratori, quindi i farmacisti collaboratori costano di più rispetto ai commessi, quindi è un altro costo in più che comunque incide sulle farmacie. Quindi occorre in questa fase far sì che vengano ottimizzati i ricavi e anche i costi, quindi agendo, come si è detto in altre circostanze, sul magazzino, quindi facendo sì che i prodotti acquistati, i prodotti che giacciono in magazzino sono diciamo il numero minore possibile, quindi c'è una circolazione continua di questi prodotti. Sicuramente il direttore generale dell'ala servizi ha preso le misure opportune e idonee, quindi saprà come meglio affrontare questi minori ricavi delle farmacie e come meglio diciamo far sì che l'azienda municipalizzata, l'Ala Servizi, che sarà destinata a, fortunatamente in questo caso, a gestire soltanto le farmacie comunali, non più servizi in perdita, ai quali gli altri servizi che non hanno carattere sanitario o socio-culturale passeranno molto probabilmente alla gestione della Flaviacque, quindi occuparsi soltanto del settore farmaceutico sicuramente sarà un beneficio per l'azienda, ma sarà un beneficio sicuramente per i cittadini di Ladispoli, per la collettività. Quindi si farà in modo che la farmacia pubblica sia effettivamente pubblica, quindi il cittadino sa che nella farmacia pubblica troverà determinati servizi rispetto al privato, quindi sarà e dovrà essere più attratto dalla farmacia pubblica rispetto a quella privata. Quindi puntare soprattutto sulla qualità, far sì che tra assistito, tra cittadino che va nella farmacia pubblica e dipendente si crei un rapporto di fiducia, quindi il cittadino va nella farmacia perché trova del personale qualificato e quindi preferisce spendere in quella farmacia perché trova un dottore, un professionista che gli sa dare tutte le risposte che vuole. Quindi far sì che anche le farmacie, le pubbliche, si specializzano nella vendita di prodotti particolari, guardando soprattutto alla fascia sociale della nostra città dove ci sono tanti bambini, quindi far sì che nelle farmacie dell'azienda, nella farmacia pubblica, vengono venduti prodotti per i bambini e quando si vendono prodotti per i bambini si sa che i genitori, sapendo che quei prodotti sono prodotti di qualità, non badano neanche a spese e quindi spendono per prodotti da banco senza avere problemi di concorrenza con le parafarmacie. Quindi vede il direttore generale a tener conto della situazione attuale e a far sì che si crei, e ne sono convinto, una ottimizzazione del servizio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Agro. Altri interventi? Ruscito, c'è il primo intervento. Ruscito, Grando, Gaggiola.
Sì, io soltanto per continuare nella richiesta di chiarimenti dall'amministratore delegato dell'ALA, per quanto riguarda il parere dei revisori dei conti, che in effetti è stato dato in maniera difforme rispetto a quanto c'è stato detto ieri. Perché in effetti il direttore ha detto che aveva comunicato già all'amministrazione questa possibilità già prima della stesura del bilancio, se non erro. Mentre in effetti nel parere dei revisori, che abbiamo qui in allegato, risulta che in effetti questi siano eventi non previsti e non prevedibili. Per cui io vorrei capire, questo parere come è stato fatto, in base a che cosa? Cioè, se il direttore dice che questa cosa era stata già comunicata all'amministrazione, adesso non so come, se tramite lettera o mail o verbalmente, non lo so, però queste cose qui i revisori dei conti non le sapevano? Cioè, come fanno a fare un parere in cui scrivono che è una cosa non prevedibile quando ieri il direttore ci ha detto che la cosa era prevedibile anche prima della stesura del bilancio, che però per motivi temporali e quant'altro era stato fatto comunque in bilancio in questa maniera? Quindi vorrei sapere che cosa è successo e soprattutto se c'è stata una corrispondenza scritta o verbale con l'amministrazione di quello che poi è successo in questo assestamento di bilancio.
Sindaco, prego, sindaco.
Proprio per chiarimento, io l'ho detto prima, lo voglio ripetere. Ma il fatto che io, come amministratore, adesso in questo momento io come sindaco, venga portato a conoscenza che gli introiti delle farmacie stanno calando, non è che immediatamente deve far scattare un'azione per cui dal giorno dopo noi andiamo in consiglio comunale. A parte che se si vede quel grafico della diminuzione, ci sono mesi in cui c'è stato un calo del 4%, parlo delle farmacie italiane, mesi in cui c'è stato un calo del 12%. La legge dice che entro l'anno, e ci sono anche le scadenze, vanno poste in essere le manovre correttive, che con la nuova legge diventano anche più, stringenti.
Quindi quello che noi stiamo facendo adesso è assolutamente normale. Cioè, non era obbligo, a parte il revisore dei conti andrebbe chiesto al revisore dei conti, non a noi, quello del, è una loro autonomia e quindi andrebbe chiesto a loro. Ma per questo è così male, non è che i revisori dei conti, non è che stanno qui a fare il contraddittorio con noi. Dove stavate in commissione quando sono state discusse queste cose? Facciamo i bambini indisciplinati, no? Ci sono le sedi nelle quali queste cose si possono chiedere. Comunque, il fatto che le farmacie stavano calando gli introiti, ripeto, non obbligava nessuno a prendere il giorno dopo provvedimenti. I provvedimenti vanno presi entro l'anno, alle scadenze previste per la legge, per la verità un paio di mesi di ritardo quest'anno perché tutto è slittato, e questo stiamo facendo. Allora, poi nella sostanza si può essere d'accordo o non d'accordo, tra l'altro questa discussione sul fatto che scopriamo che il servizio dei bambini ci costa 700.000 euro di denaro pubblico, addirittura da qualche intervento ho sentito che dobbiamo darlo, a chi lo diamo? A chi? Cioè, meno male che lo abbiamo all'ala, a chi lo diamo? A qualcun altro che fa, i bambini li accompagna in braccio? Io non lo so, cioè ripeto, uno può anche nella sostanza proporre cose diverse, però adesso rispondo alla valutazione del consigliere uscito, è assolutamente normale, cioè non c'è nessuna legge che dice che nel momento in cui si stanno verificando delle tendenze, per esempio allora se aumenta il gasolio o diminuisce il gasolio durante l'anno, non è che ogni tre mesi si fa il conto di quanto come sta andando il gasolio, ripeto, c'è un momento nell'anno, che di solito è tra ottobre e novembre, in cui si correggono questi spostamenti. La nuova legge per il prossimo anno farà in modo che questi aggiustamenti si fanno ogni tre mesi. Ma questo, ripeto, è normale. Non, ogni tre mesi significa non il primo mese in cui si verifica una cosa. Il terzo mese si cerca di aggiustare il tiro. Ma questo, ripeto, è assolutamente normale ed è quello che è accaduto. Ma vi state chiedendo che cosa hanno fatto gli altri comuni che hanno le farmacie comunali? La stessa cosa che stiamo facendo noi questa sera. La stessa identica cosa, quindi io invito, poi si può anche insistere su fatti formali, ma oltre ai fatti formali, ai fatti sostanziali, cioè nella sostanza che cosa è accaduto, questo è.
Grazie Sindaco, consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente. Sindaco, cominciamo allora da una delle ultime cose che lei ha affermato. In commissione dove eravate? Io mi domando dov'era il parere dei revisori in commissione, visto che io ho una mail dove per fortuna c'è anche una data con un orario dove c'è scritto che il parere dei revisori mi è stato inviato il giorno dopo che si è svolta la commissione. Questo magari lo potrà confermare chi l'ha inviato questo parere dei revisori. Quindi non è che lei ci può dire in commissione cosa fate, quasi come se Caggiola porta le carte e io porto il vino. Noi non è che in commissione giochiamo a briscola, in commissione parliamo di quello che abbiamo davanti. Tra l'altro io i documenti relativi alla commissione li ho ricevuti il giorno prima della commissione, il parere il giorno dopo. Quindi mi sembra quantomeno scontato che io venga qui a chiedere un approfondimento. Poi giustamente non è che posso chiedere perché i revisori hanno scritto una cosa a lei, mica l'ha scritta lei. Questo per carità, nessuno gliene fa una colpa, però ammetterà che da parte nostra più che legittimo chiedere delle spiegazioni, perché se questi scrivono che non erano cose prevedibili e previste, ma qualcuno gli avrà detto, non è che penso che se lo sono inventato questi revisori, che tra l'altro se non sbaglio sono anche quelli che sono stati nominati dalla maggioranza, mi correggerete se lo so. Credo che siano stati nominati qui con votazione tempo fa. Il Consiglio Comunale noi ci siamo astenuti dalla votazione, quindi compresa la minoranza che si è astenuta, ricordo, in quella occasione. Quindi i revisori dei conti nominati da voi hanno detto che questi eventi erano imprevedibili e imprevisti. C'è scritto qui. Allora mi domando, ma le comunicazioni o lo studio dei revisori è stato fatto sulla base di una documentazione chiara? L'esposizione è stata chiara come è stata fatta chiara a noi? Cioè che queste previsioni erano già accertate a metà anno? Se è così, allora avranno sbagliato, sarà stato, non so, un copia e incolla errato. Non voglio adesso entrare nel dettaglio perché non sarà certo il parere dei revisori a far cambiare la mia opinione sull'ala servizi. È da giugno che dico quello che non mi sta bene di questa azienda, quindi questa è semplicemente una richiesta di chiarimenti. Poi eventualmente siamo liberi, guardati i consiglieri, di poter scrivere ai revisori e chiedere spiegazioni in merito. Questo comunque, ripeto, non cambia la sostanza di quello che voglio dire, perché stasera non vorrei che passasse il messaggio sbagliato che è quasi colpa delle farmacie perché sono in calo, che stasera il comune deve ripianare un debito. No, non è così, perché le farmacie da sole vanno avanti bene, vanno avanti nonostante la situazione, vanno avanti per conto loro. È con le farmacie che si ripaga tutto il resto, tutti gli altri servizi che sono in perdita. Quindi non è che possiamo liquidare il tutto al fatto che le farmacie sono in calo. No, sono gli altri servizi che sono in perdita, che è diverso. E quando qui leggo nel bilancio diviso per servizi che c'è un utile nel servizio pulizia, dov'è qua? Cioè, nel pulizia arenili di 133.000 euro, è chiaro che questo non corrisponde alla verità. Questo è stato, come è emerso anche in commissione, un escamotaggio, cioè andare a ritoccare gli unici due importi che erano per contratto aumentabili, non so se esiste nella parola italiano, nella lingua italiana. Quindi il servizio arenili ci è costato 90.000 euro in più, perché servivano 240.000 euro in totale. Stessa cosa per il servizio trasporto scolastico, qui scuolabus, che qui c'è un utile di 52.000 euro. Non è così, perché i 150.000 in più che sono stati dati, quando Caggiola mi ruba i fogli, che sono stati dati per ripianare il debito, cioè il buco, vanno a fuorviare poi dopo quello che è un bilancio sul servizio stesso. Quindi io ripeto, non rientro nel merito di tutto quello che ho detto da 4-5 mesi a questa parte, per carità, anche perché chi segue i consigli comunali, chi legge ogni tanto il giornale, la nostra opinione ormai l'avrà capita, quindi non ricomincio con tutta la favola del servizio informazione. Io ripeto, dal prossimo anno, se non sbaglio, l'ARA Servizi manterrà solo le farmacie. Quindi, consigliere D'Alessio, l'amministrazione dovrà poi fare un bando, se non sbaglio, anche per il servizio scuolabus, perché non potrà più essere gestito in questo modo. Quindi mi domando come farà poi a mantenere quegli standard qualitativi del quale il consigliere Cervo fa tanto, insomma, si è battuto anche nei consigli precedenti, e a mantenere questo costo così basso per le famiglie. Perché ricordiamo una cosa, i servizi sono stati mantenuti, il comune paga una quota maggioritaria sia per la mensa che per il trasporto scolastico. Non vi dimenticate una cosa però, che il comune deve all'ARA Servizi 4.400.000 euro. Questo non nessuno qui mi pare che l'abbia detto. Il suo intervento, consigliere D'Alessio, che racchiudeva tutta una serie di cose, questo mi pare che non lo racchiudeva. Si ricordi che, se non sbaglio, qualche mese fa si parlava di 3.600.000, 3.800.000, adesso non ricordo. Oggi si parla di 4.400.000, domani chissà di quanto si parlerà. Non ho sentito per esempio un piano di rientro, perché forse si è dimenticato nel suo intervento complessivo di dire anche che l'ARA Servizi, tanto bistrattata da noi, poverina, da un certo punto di vista dovrebbe essere anche compresa. Perché il fatto che il comune non paghi significa che l'ARA Servizi deve andare in sconfinamenti di cassa, il che, tradotto, significa interessi passivi. Interessi passivi significa soldi buttati. Quindi nel suo intervento complessivo magari poteva dire anche che nella programmazione di tutti i suoi anni da consigliere, l'amministrazione della quale lei ha fatto parte non ha programmato benissimo il rientro dei debiti verso l'ARA Servizi. E non abbiamo capito neanche, perché in commissione ci è stato detto poi quando entrerà l'IMU vedremo cosa potremo, cosa potremo, che non c'è una lira, a parte che qui questo si potrebbe sindacare, perché i soldi non ci sono solo quando c'è qualcosa da fare. Proposta da noi, quando c'è proposta da voi e quando serve i soldi si trovano sempre. Quindi non abbiamo capito questi 4.400.000 da dove arriveranno, come faranno a essere restituite dall'ARA Servizi. Questo ancora non ce l'avete detto. Cortesemente, siccome non parliamo di spiccioli, e cortesemente, visto che l'ARA Servizi continua a pagare interessi passivi, ci dite questi soldi quando glieli daremo, come glieli daremo, se non glieli diamo più. Questo non penso che è una cosa che può essere trascurata, visto che parliamo di 4.400.000, se non sbaglio il gettito di IMU sulla prima casa è più o meno quello. Quindi cortesemente tutte le domande che noi facciamo vengono sempre così eluse da ragionamenti mistici. E cosa ha fatto il comune dal Lumiere, che ha fatto il comune di Corchiano. Io l'ho detto anche ieri, io non è che non vedo quello che fanno i comuni vicini a me, per carità, è giusto avere un quadro complessivo, ma mi concentro su quello che è il mio comune, perché la realtà di Ladispoli può essere diversa in certi aspetti alla realtà anche del comune di Cerveteri, che è a fianco al nostro, perché nessuno mette in dubbio che il comune spenda molto di più per i servizi sociali rispetto a quello che fa il comune di Cerveteri. Ben venga, io penso che ho fatto anche degli emendamenti per aumentare ancora più in più quei fondi, però non sono stati accettati questi emendamenti, però sono stati fatti degli emendamenti, questo pure non era l'oggetto del suo discorso, ma lo possiamo ricordare. stati fatti anche da voi degli emendamenti per aumentare i fondi per le manifestazioni turistiche a ottobre. E adesso non so che manifestazioni turistiche farete da ottobre a dicembre, ma magari le vedremo, forse se saremo invitati avremo anche noi il piacere di capirlo. Quindi, per quanto mi riguarda, e chiudo anche con la dichiarazione di voto, è forse un bene che da gennaio in poi l'ala servizi mantenga solo le farmacie, perché da quel punto, da quel momento in poi sicuramente diventerà un'azienda super virtuosa, perché se gestirà solo le farmacie, e le farmacie sono l'unica cosa positiva di questa, positiva intendo come utile d'esercizio, direttore, non positiva perché il resto è tutto da buttare. Allora, da quel momento in poi si parlerà di ala servizi come azienda virtuosa. La voce mi sta abbandonando, quindi voto contrario.
Grazie consigliere Grando, ha chiesto di poter dare alcune specificazioni al direttore, prego direttore.
No, è solo per tutelare l'onorabilità professionale del Collegio dei Signori di Conti, che ha scritto quello che ha scritto, ha ragion veduta, perché noi abbiamo intervenuto nella materia che regola lo sconto a favore del Servizio Sanitario Nazionale, una serie di interventi legislativi che si sono protratti dal 6 giugno al 25 agosto, in cui in maniera tutto inopinabile sono state modificate le aliquote di sconto a favore che ha praticato il servizio la Regione Lazio sul Servizio Sanitario Nazionale. Quindi di fatto era impossibile capire esattamente qual era la quadratura del bilancio del settore farmacie, perché queste aliquote erano in continua modificazione. Infatti il 7 luglio del 2012 con il decreto legislativo 95 lo sconto è passato da 1,82 a 3,65 e poi dopo con la legge di conversione la 135 del 2012 lo sconto è passato dal 3,65 al 2,25. Quindi noi siamo arrivati praticamente a settembre che solo in quel momento potevamo capire quale poteva essere la variazione che incideva sull'assestamento dell'azienda. E quindi effettivamente i numeri erano difficilmente quantizzabili, perché se andiamo a fare un assestamento lo dobbiamo fare in maniera puntuale, insomma, perché noi possiamo fare un assestamento e poi un altro assestamento. E questo cambiare le carte in tavola da parte del legislatore sugli sconti praticati non ci ha permesso di avere contezza dei numeri in tempo antecedente a quello che poi si è verificato.
Grazie al direttore. Il secondo intervento Gaggiola, si era iscritto. Prego Gaggiola, secondo intervento.
Grazie Presidente. Ma sicuramente, ma vede, il discorso che può nascere all'interno di un'aula consigliare, la passione con la quale si fanno gli interventi a volte può lasciar travisare espressioni più o meno adeguate dal punto di vista della frase. Ma ciò che è poi intercorso tra me e il sindaco è uno scambio quasi affettivo di situazioni e di dichiarazioni. Nel senso che entrambi ci mettono passione, cioè il consigliere Gaggiola e il sindaco Pagliotta ci mettono passione, questa passione l'ha uniti anche in un'amministrazione che ha prodotto Nardino, non steccati, ma ha battuto ogni barriera in quanto abbiamo fatto 21 milioni di opere pubbliche e penso che questo rimarrà iscritto nell'albo e negli annuari del comune di Ladispoli, perché visto come sta andando anche la faccenda dei trasferimenti da regione e dallo Stato, penso che 21 milioni di opere non le faremo più, purtroppo. E la posizione dei consiglieri comunali, sia di maggioranza che d'opposizione, questo lo dico perché va chiarito, perché poi anche nel tuo intervento ti sei dilungato anche su situazioni politiche che non riguardano i lavori dell'Aula, è atto a migliorare con la qualità del dibattito in Aula, che questo sia animato, a volta anche un pizzichino irrispettoso, perché ci può stare, se noi andiamo a scorrere a tutti i consigli comunali ai quali tu hai partecipato da quando avevi meno della mia età, ne sono successe di cotte e di crude, ma è normale, e questo lo si dice a tutti i consiglieri comunali, è normale, perché vuol dire che ci mettiamo passione. Se noi andiamo a prendere il numero dei consigli comunali fatti, a cominciare da questa legislatura ad oggi, la Dispoli è al primo posto delle convocazioni dei consigli comunali rispetto a Bracciano, Cerveteri, Civitavecchia, Anguillara, cioè a tutti i paesi limitrofi. Questo che cosa sottolinea, e ne parlavamo prima col presidente Loddo, e come vedi gli steccati non ci sono, sottolinea che c'è un impegno ad affrontare le problematiche della città veramente, come si può dire, perseverante, quasi ossessivo.